Credo che come buoni italiani abbiamo l'abitudine la mattina di alzarci, anzi, è proprio l'odore del caffè che ci sveglia, vero? Mia moglie dice che se lei non prende un espresso la mattina non riesce a fare niente. Non so se magari voi siete altrettanto anche abituati all'espresso, al caffè. Almeno dipende chi si alza prima e fa il caffè da noi e poi, come sappiamo, l'odore del caffè incomincia a salire, comincia a spandersi nelle stanze e ad un tratto poi notiamo che il profumo solamente non basta, il profumo invita poi a scendere, ad alzarsi e nello stesso momento a gustare poi il buon nostro espresso italiano. Esattamente una cosa simile succede con i figli di Dio. La parola di Dio dice che noi siamo il profumo di Cristo, per spandere il profumo dell'Evangelo per le persone che sono intorno a noi, affinché le persone, vedendo o sentendo il nostro profumo, incominciano ad avere il gusto di assaporare anche chi è veramente Cristo. È la volontà di Dio che ovunque noi siamo, le persone sentono il profumo di Cristo, sia nella famiglia, tra gli amici, sul lavoro. Ovunque i figli di Dio sono, dovrebbero espandere il profumo di Cristo. Quando viviamo da veri credenti, da veri figli di Dio, siamo come un profumo. Le persone sentono questo profumo che gli invita a voler non solamente accontentarsi. Io non mi accontento solamente dell'odore dell'espresso, poi lo voglio. È un invito. E altrettanto è la stessa cosa quando noi viviamo da autentici figli di Dio, cristiani, veri cristiani, emaniamo l'odore di Cristo. E poi le persone vogliono veramente sapere chi è Cristo. La nostra vita è il migliore invito per un non credente a gustare quanto è buono il Signore. Nel Salmo 34, versetto 8, dice: gustate e vedrete quanto è buono l'Eterno. Gustate e vedrete. A volte succede che magari i nostri figli, anteprima dicono: no, non mi piace, vero? Però noi poi cosa facciamo? Insistiamo e diciamo: ma come fai a dire che non ti piace se ancora non hai assaggiato, se non hai gustato? E a volte, proprio per quella insistenza, li facciamo provare e poi magari per uno dei nostri figli diventa la pietanza preferita, quando prima magari non ne avevano per niente voglia. E questo salmo è un invito che dice: gustate e vedrete quanto è buono l'Eterno. Bisogna sperimentare. Vorrei leggere insieme a voi il testo di oggi, secondo di Corinzi, capitolo 2, versetto 14 al 17, che dice: ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro, ora viene, spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione, per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità da parte di Dio, in presenza di Dio in Cristo. Padre, benedici la tua parola anche oggi, che possiamo ascoltarla, possiamo farne tesoro, Signore, e benedici il parlare e l'ascoltare, Signore, nome e gloria tua. Amen. Il tema è: tu sei il profumo di Cristo. Non è che veniamo invitati se lo vuoi essere oppure no. Per esempio, il Signore ci ha insegnato e ha detto: tu sei il sale della terra. Non è una tua scelta. Il Signore dice: tu sei la luce del mondo. Non è una questione se ora voglio esserlo oppure no. Tu sei il profumo di Cristo, il sale della terra, la luce del mondo. Per cui il nostro comportamento è fondamentale. Allora, primo, Dio ci fa sempre e in ogni luogo trionfare in Cristo. Infatti leggiamo il versetto 14 che dice: ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto, dappertutto, ovunque noi siamo, viviamo, ci muoviamo. Dappertutto si sente o si dovrebbe sentire il profumo di Cristo. Quando, come Paolo, viviamo per la gloria di Dio, Dio ci fa sempre trionfare in Cristo. Paolo sta parlando del fatto di proclamare l'Evangelo e dice che Dio fa trionfare sempre coloro che proclamano il Vangelo di Gesù Cristo. Vale a dire, ovunque io apro la bocca, mi comporto da vero cristiano, proclamo l'Evangelo, c'è il profumo di Cristo e nello stesso momento c'è anche un trionfo della vittoria. E questo lo vogliamo vedere più dettagliatamente. Cosa significa qui la parola trionfare in Cristo? Credo che sia una parola chiave in questo testo. A cosa pensava Paolo quando fa uso della parola trionfo? Il termine era usato soprattutto per descrivere una vittoria in guerra. Abbiamo trionfato in guerra. Quando, per esempio, un generale romano, perché diciamo questa parola è una parola militare e viene preso, diciamo, dal contesto romano, quando un generale ritornava vittorioso dalla guerra, faceva un corteo o una processione per le vie di Roma, mostrando a tutti il bottino di guerra. Il bottino di guerra certamente consisteva, potevano essere degli oggetti, dei simboli di quella nazione sconfitta, ma anche dietro venivano, marciavano insieme a questo corteo i prigionieri legati a delle catene per dimostrare: guarda cosa ho trionfato. Egli, per essere onorato, per entrare in questo trionfo, doveva conquistare territorio per Roma e doveva minimo aver sconfitto 5.000 nemici, minimo, per entrare in questo onore, per permettersi di avere quell'onore di questa processione o corteo che attraversava tutta Roma e tutti lo giubilavano e lo innalzavano. Allora, una tale processione o corteo di trionfo nei suoi dettagli, e adesso vi mostro alcune foto, magari avete visto, non so se ora queste foto sono riuscite bene. Allora, questo è, diciamo, una tale processione o corteo di cui ora il generale entra per la porta di Roma e si lascia, diciamo, giubilare. Qui vediamo che tutta Roma ora dà onore al generale. Sì, un'altra. Qui vediamo ora il generale che, diciamo, con i suoi prigionieri. Ok, l'ultimo. E lui si fa poi, diciamo, onorare sul carro con 4 cavalli bianchi, di solito. Ok, grazie. Allora, il corteo seguiva. Seconda di Corinzi Allora, marciavano dietro al generale funzionari di Stato e Senato, trombettieri, persone che portavano trofei come bottino dei loro nemici, figure del paese conquistato, un toro bianco, ascoltate, un toro bianco come sacrificio ai dei, no? I nemici presi prigionieri e legati con catene, una banda musicale, i sacerdoti con l'incenso e certamente in avanti il generale con un carro e quattro cavalli. Che cosa voleva dirci Paolo con l'immagine del trionfo? Troviamo la parola trionfare solo in un altro passo del Nuovo Testamento, vale a dire in Colossesi capitolo 2, i versetti 14 e 15, e parlando dell'opera di Cristo Gesù sulla croce e della sua vittoria su Satana e sulle potestà delle tenebre in una guerra spirituale, vale a dire, questo passo ci dice: egli, Cristo, ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le potestà e i principati, questi sono gli spiriti maligni che si sono ribellati contro il Signore, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro e su di loro in Lui. Allora, spiritualmente, il Signore ha fatto la stessa cosa, come i romani trionfavano sui loro nemici. Dice che dice, ne ha fatto un pubblico spettacolo. Ha dimostrato la potenza. Allora, sulla croce e nella risurrezione, Gesù Cristo ha spogliato le potestà e i principati, vincendo su di loro, e di loro ha fatto un pubblico spettacolo. Cioè, vale a dire che il Signore, con la vittoria, con la crocifissione, ha portato un grandissimo trionfo e poi ha messo a pubblico spettacolo i nemici che ha sconfitto. I nemici, i romani pensavano e i giudei pensavano: Cristo, meno male, l'abbiamo tolto di mezzo. E invece, proprio con la crocifissione, il Signore ha portato il più grande trionfo di vittoria che l'umanità potesse mai ricevere. Ma non solo questo, ne ha fatto un pubblico spettacolo. Nel mondo spirituale, il Signore ha dimostrato a tutto il mondo spirituale che i suoi nemici sono stati sconfitti. È stata sconfitta la morte, Satana, il peccato. Quindi trionfare è un termine che si riferisce ad una grande vittoria sopra i nemici in una guerra. Il Signore ha vinto la guerra per te e per me, una guerra spirituale che noi mai e poi mai potevamo vincere. In questa processione c'erano i sacerdoti, molto interessante ora, i sacerdoti in questo corteo, che sventolavano l'incenso durante tutto il percorso della processione e dappertutto e in ogni luogo si sentiva cosa? L'odore dell'incenso. Sapete cosa significava questo? Veniva fatto apposta, che in tutta Roma, dove passava questo corteo con l'incenso, si spandeva l'odore della vittoria, del trionfo. Roma ha trionfato, il nostro generale ha sconfitto i nemici. Veniva fatto apposta per sentire l'odore. Perciò, quando questo brano dichiara che Dio ci fa sempre trionfare in Cristo Gesù, vuol dire che facciamo parte di questa grande vittoria e ovunque il Signore ci mette e noi fedelmente lo serviamo, il Signore spande l'odore di vittoria sul peccato. È la vittoria sul peccato e sulla morte, ed è la vittoria su tutti quelli che si ribellano contro Dio. E questa vittoria appartiene solo a Cristo. E noi veniamo a far parte di questa vittoria, di questo trionfo. È come se Cristo, ovunque lui vada, noi lo seguiamo, è come se noi poi con l'incenso, nel senso spirituale, spandiamo questo odore di vittoria di Cristo Gesù. Un meraviglioso sinonimo che qui usa l'Apostolo Paolo. È come se facciamo parte di questa processione di vittoria, ed è, credo che sia un grandissimo privilegio. Ritornando a riflettere sul profumo, qual è la sua, diciamo, caratteristica del profumo? Se il profumo, ora mi sono dimenticato di portare una boccetta di profumo, se il profumo ora è in una bottiglietta, lo sentiamo l'odore? No, è rinchiuso. Però nel momento che noi apriamo questa bottiglietta o cerchiamo di... Cioè, se resta chiusa, l'odore è dentro, non ha nessuna funzione. Il profumo è stato creato per sentirlo, per espanderlo e non per tenerlo chiuso. Yeah? Se lo teniamo chiuso, allora resta conservato. Però nel momento che io apro, comincia a evaporare e tutta la casa si riempie. Allora, in sé per sé, non è qualcosa di grande. Però quando apriamo questa bottiglietta, lascia le sue tracce dove? Ovunque noi andiamo, dappertutto. Cioè, l'odore incomincia a sentirsi. Se tu metti un po' di odore, lo senti. C'è mia nuora, Miriam, che lei usa un certo tipo di profumo. Non dico adesso, diciamo, per non fare pubblicità, però mia moglie lo sente subito. Allora, se mia nuora è stata a casa nostra e poi se ne va, e lascia un po' il profumo, e mia moglie dice, che c'è stata nostra nuora a casa? Si sente. A volte una persona si riconosce proprio dall'odore. La buona notizia che Paolo ha predicato viene paragonata a un profumo che si estende dappertutto e in ogni luogo. Il profumo, una volta lasciato libero, non si può più fermare. Supera ogni limite, si infiltra in ogni posto. Noi, il profumo, una volta lasciato libero, non lo possiamo più afferrare, non lo possiamo più rinchiudere. Quando tu dai la tua testimonianza, la vera e propria testimonianza di Cristo Gesù, il Signore lo usa. Non si può più quella testimonianza fermare, perché dà da riflettere alle persone. Infatti, il profumo di Cristo, sapete dove si infiltra anche? Nei carceri. Il Signore anche lì è riuscito a liberare delle anime, anche se rinchiuse, il suo profumo è stato anche lì sparso. Per i romani il profumo dell'incenso rappresentava la vittoria sui nemici. Però per i prigionieri rappresentava un odore di sconfitta, di morte. Infatti il testo ce lo dice. Lo stesso odore per gli uni vittoria e per gli altri morte, sconfitta. Chi era contro Roma non poteva resistere a lungo. Alla fine si perdeva tutto, la libertà, la proprietà, e con la processione si dimostrava il grande trionfo sui nemici dei romani. Anche Gesù una volta ha detto: chi non è con me è contro di me. Vale a dire che davanti a questo profumo noi troviamo sia la vita che la morte. Non possiamo rimanere neutrali. Uguale se qui ci sono giovani o persone anziane, se noi abbiamo sentito l'odore di Cristo, questo odore o ti porterà la vittoria, ti porterà la vita eterna, oppure la sconfitta, la morte eterna. Grazie a Gesù noi prendiamo parte di questo corteo di trionfo per mezzo della vittoria di Gesù. noi ne prendiamo parte come vincitori e non come prigionieri, perché abbiamo creduto all'Evangelo. Almeno è quello che io vorrei sperare di ognuno di noi, che abbia preso una decisione per Cristo, altrimenti se tu vuoi rimanere neutrale l'hai presa contro Cristo. Ovunque noi andiamo e predichiamo questo Vangelo, trasmette un profumo di vittoria. Per questo motivo non è uguale come dove io mi trovo e come io vivo, perché un credente lascia sempre tracce del profumo di Cristo. Infatti in Romani 1:16 dice: io infatti non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E io spero che tu possa appartenere a queste persone. Un secondo pensiero che vorrei dare di questo testo è: tu sei il profumo della conoscenza di Cristo. Per essere il profumo di Cristo io devo conoscerlo, devo conoscere Cristo, devo sapere come pensa il Signore, come parla, come ama e agisce il Signore. Purtroppo ci sono dei cristiani che crescono, ma non nella conoscenza di Cristo. Da dove otteniamo questo profumo di Cristo, di cui qui l'Apostolo Paolo parla? Solo attraverso il contatto intimo con Cristo e il suo Spirito. Io più unito sono a Cristo e più si sente l'odore di Cristo. Attraverso la preghiera entriamo nell'atmosfera del cielo avendo contatto con il Signore. Siamo così vicini al Signore che il suo profumo si attacca a noi. Sapete cosa intendo quando l'odore si attacca a noi? Ogni tanto prendo la macchina di mia moglie, però poi devo andarla a prendere dal lavoro. E magari a volte ho la possibilità di avere tempo di cucinare. Mi trovo a preparare qualcosa e il vapore si attacca alle robe. Entro in macchina, vado a prendere mia moglie, dice: io so cosa hai cucinato. Qualcosa con la cipolla. Sì. E qualcosa con l'aglio. Sì. Se faccio per esempio una visita a una famiglia e in questa famiglia si fuma la sigaretta, allora quando ritorno a casa dice: dove sei stato? Come dove sono stato? Ho visitato una famiglia. Come, che se puzzi di sigarette? E vabbè, che vuoi dire che ho fumato? No, io non fumo. Ho detto, purtroppo non è che potevo dire ai padroni di casa non fumare. Interessante però, no? Che noi possiamo portare sia buon profumo come anche cattivo profumo, dove mia moglie dice: vai subito nel bagno, togliti quelle robe che puzzi, e c'ha ragione. Invece di avvicinarsi si allontana. Strano, vero? Le persone noi le dobbiamo far avvicinare a Cristo e non farle allontanare dal nostro male comportamento. Le persone ci osservano e sentono se noi viviamo vicino a Cristo, se siamo fedeli, sentono l'odore di Cristo, ma al contrario anche. Chi conduce una vita di preghiera, gli altri lo sentono. Nella preghiera noi entriamo in contatto con il Dio vivente. Si crea una comunione come due fidanzati. Ci si passa del tempo insieme. Quando noi preghiamo, ci si parla insieme e si ascolta l'altro. C'è anche un tempo di silenzio. Due fidanzati, piace solamente stare insieme, senza parlare. Ci si conosce sempre di più, ci si diventa uno con l'altro. Così è la preghiera con Dio. Il mio cuore si riempie di ciò che Dio ha a cuore. Le persone sentono questo profumo della presenza di Dio nella mia vita se conduco una vita di preghiera. State ben sicuro, le persone lo sentono. Lo sentono se tu vivi in stretta comunione con il Signore. Sapete cosa è successo a Mosè quando lui stette per 40 giorni sul monte per ricevere le tavole della legge? Lui è stato alla presenza del Signore. Quando lui è sceso, magari non hanno sentito l'odore, ma hanno visto la luce risplendente del Dio Santo nel suo viso. Ha dovuto coprirsi. Cioè, capite cosa voglio dirvi? Se noi passiamo del tempo con il Signore, questo si sente perché emana l'odore di Cristo. Se tu non passi tempo con Cristo, lo stesso le persone, i fratelli, lo vedono, lo sentono, che non vivi in stretta comunione con il Signore e tantomeno non puoi essere fedele e piacere al Signore. Perché è Lui che ci dà tutto ciò che noi abbiamo bisogno per emanare il suo profumo. Ci sono persone che se ne accorgono subito, guardandoci in faccia, che siamo stati in contatto con persone speciali. Chi vive in contatto con persone speciali, gli altri se ne accorgono. Però anche al contrario. Se noi abbiamo contatto con persone che veramente non sono un esempio, il nostro comportamento viene altrettanto influenzato. Dio vuole usarti. Quando noi abbiamo un rapporto giornaliero e frequente con Dio, questo ha influenza sulle altre persone vicino a noi. Le persone sentiranno il profumo di Cristo e verrà il momento che non si accontenteranno più dell'odore, incominceranno a chiedere, a farti domande, a dire: ma perché sei tu diverso? Perché non bestemmi come gli altri? Perché non parli male degli altri? Perché ora non incominci sempre a lamentarti quando lo chef ti dice una cosa? Perché sei diverso? E lì ho la buona opportunità di dire: è perché Cristo guida la mia vita, riempie la mia vita, mi dà senso. È la parola di Dio che mi insegna come mi devo comportare. A un certo punto le persone incominciano a desiderare e dire: io pure voglio essere così. Perché sanno distinguere ciò che è buono da quello che non è buono. Le persone lo sanno. Però lo vogliono vedere anche in noi. Ma questo è solo possibile se cerchiamo la sua presenza, la preghiera, il contatto con il Signore. Vorrei farti una domanda. Passi tu del tempo con il Signore? Ti prendi tu del tempo di parlare con il Signore, di leggere la sua parola? Trovi tu il tempo? Perché se non trovi il tempo, evidentemente Satana, il nemico, ti sta occupando con altre cose, che magari a volte ci chiediamo se prendono la priorità del rapporto con Cristo. Com'è la situazione con te? Possono le persone che ti conoscono e ti sono vicino sentire il profumo di Cristo attraverso te? Se non parliamo in preghiera con Cristo e non leggiamo la sua parola, allora il rapporto con il Signore si indebolisce. E questo non ha nessuna influenza alle persone di fuori. Questo profumo di Cristo non si sente più. Anzi, le persone verranno a dire: e tu? Ci mostrano con il dito: vuoi essere un credente? E magari a volte ti comporti peggio degli altri. Ritorniamo, se non prendiamo il profumo di Cristo, ritorniamo a riprendere il vecchio profumo del mondo, come tutti gli altri che non hanno comunione con Cristo. In noi non si vede e non si sente più la gloria di Dio. E parlando in senso figurativo, si sente più un odore cattivo, per esempio della mia impazienza. Il Signore ci può dare tanta pazienza che veramente dice è un dono dello Spirito. Si sente di più il cattivo odore della mia mancanza di amore per il prossimo. si sente l'odore del mio egoismo e dell'indifferenza verso le cose di Dio. La nostra vita cristiana non può essere neutrale per le persone di fuori. Impossibile. O siamo un buon odore o siamo un cattivo odore. E vedete che quando magari le persone sentono un cattivo odore, cosa fanno? Si allontanano. Si allontanano. Magari a volte non te lo fanno capire, però si allontanano. Perciò tu non hai scelta se vuoi essere il profumo di Cristo o no. Noi siamo chiamati a esserlo. Se io vivo una fede chiusa e solo personale, è come se vivo chiuso in una cantina dove non c'è aria e luce. Conoscete voi quelle cantine del 40, del 50, che si sente la muffa, chiuse, non c'è molta aria? Vai a passare un paio d'ore lì sotto, che magari fai dei lavoretti, e poi sali dalla cantina e vedi come tu odori di muffa, di chiuso. Noi non possiamo la nostra vita cristiana chiuderla in una cantina, impossibile. Una fede vissuta nel segreto è simile a quei topi in cantina che quando scendi giù, accendi la luce e li vedi scappare nei buchi. Te ne vai, spegni la luce e poi incominciano a uscire. Una vera fede vissuta alla luce del giorno ha effetti sugli altri. Le persone possono vedere come Cristo vive in me, quello che Cristo fa in me e come trasforma la mia vita. In altre parole, sentono il profumo di Cristo e desiderano gustarlo. Noi non possiamo condurre una vita cristiana e pensare è una mia cosa personale. Allora è la stessa cosa che tu ti stai chiudendo in cantina, yeah? E poi prima o poi si sente quell'odore di cantina chiusa. Continuamente mi devo chiedere in che maniera sto influenzando le persone che sono intorno a me. Ora, se si è nella famiglia, sul posto di lavoro, a scuola, nel vicinato, tra i parenti. Sapete, il mio profumo ha due effetti diversi. Il testo ci dice, versetto 15, noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione, per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. Questo non significa che ovunque noi parliamo di Cristo la gente accetterà il messaggio della salvezza. Non sarà così. Forse saranno più quelli che rifiuteranno, però uguale, noi abbiamo una funzione, come il sale ha la sua funzione, come la luce ha la sua funzione, anche il profumo ha la sua funzione. Una funzione che, in poche parole, porterà colui che sta sentendo questo odore o di vita, se accetta la nostra testimonianza e capisce l'Evangelo, o se lo rifiuta, sarà contro Cristo e per lui significherà un odore di morte. È triste, però è la verità. Non a tutti piace il profumo di Cristo, purtroppo. Non a tutti. In Giovanni 6, capitolo 6, versetto 59, dice: queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo averlo ascoltato, dissero: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Versetto 67 dice: disse Gesù allora ai dodici: forse anche voi volete andarvene? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. I discepoli rimasero a seguire il Signore Gesù, ma tanti e tanti discepoli non seguirono più il Signore Gesù, perché dissero: le tue parole sono troppo dure, non le possiamo accettare. E qui vediamo che le stesse parole hanno un doppio effetto. I discepoli riconobbero e dissero: e dove dovremmo andare quando abbiamo capito che tu hai parole di vita eterna? Sono parole di salvezza. Le stesse parole per gli altri erano parole dure che non potevano per niente accettarle. Le hanno rifiutate e si sono allontanati da Cristo. Vale a dire che la tua vita, la tua testimonianza ha un doppio effetto. Per quelli che accetteranno Cristo, porterà odore di vittoria, si aggiungeranno a questo corteo di vittoria, Cristo in avanti e io lo seguo come il generale. Ma se rifiutano, saranno quei prigionieri che il Signore un giorno davanti al trono dovrà gettare nello stagno di fuoco. Vi dico una cosa strana: non a tutti piace l'odore del pesce, a me piace, ma non a tutti. Tu dici: ma come può essere? Come può essere che non piace il pesce fresco, naturalmente, no? Intendiamo. Ma come può essere che questo odore così piacevole del pesce non piace? No, non piace. Ma ci sono altre cose che a me non piacciono e ad altri piace. Io spero tanto che tu abbia nel tuo cuore veramente sentito l'odore di Cristo, che hai il desiderio di dire: Signore, io voglio vivere con te. Grazie che tu mi hai portato la vittoria, mi hai dato la vita, la vera vita. Tu hai parole di vita eterna. Avete notato che ci sono persone, nel momento che tu gli parli della parola di Dio e della fede in Gesù Cristo, ti dicono: lasciami in pace con queste cose, lasciami in pace. E li dobbiamo lasciare in pace, perché stanno rifiutando l'odore di Cristo. E ritornando a parlare della processione di un trionfo romano, c'erano dei prigionieri che marciavano insieme legati per la città. Anche loro sentivano il profumo dell'incenso, ma era un profumo di morte, perché in seguito furono tutti condannati a morte. Lo stesso messaggio di Cristo porterà per gli uni salvezza e per gli altri un giudizio eterno. Perciò stiamo anche a noi stessi attenti, che possiamo essere puliti in Cristo Gesù per emanare un odore piacevole, perché possiamo anche essere sporchi spiritualmente e poi incominciamo a puzzare spiritualmente e le persone si allontanano e ci rendiamo colpevoli, perché poi non facciamo la funzione del vero profumo di Cristo. Amen.